le città invisibili, voci, letture, rumori, racconti, in italiano, nel mondo.
La scena inizia così. Con un furgoncino che arriva sgommando a tutta birra in una piazza.
Fate l'arco! Attenzione, torre pericolante! Sgombrare!
E la piazza è gremita da gente, probabilmente turisti. Dal furgoncino scendono dei signori in tuta arancione, tipo operaio comunale. E questi signori sono molto, molto allarmati. La tanta gente lì presente sta correndo un pericolo enorme e imminente. Sta per crollare loro addosso una torre gigantesca.
Largo, largo, bandiera gialla, pericolo incombente, terapia da pioca, una supercazzola, quarantena.
Benvenute e benvenuti alle città invisibili da parte mia. Daniel Bilenco al megafono, pardon, al microfono.
Mettiamo le transenne!
Scendere senza panico, in ordine. Leave the tower. Step down from the tower.
Volontari alle palanche!
Evacuare, evacuare, evacuare!
Niente paura. No panic. Questa è una commedia e forse l'avete addirittura riconosciuta. È il secondo episodio della fortunatissima trilogia di Mario Monicelli, Amici miei, atto secondo.
Squadra di pronto intervento! Accorrete!
Evacuare la piazza, sorreggere l'enorme torre, è tutta una burla che, come ogni buon scherzo, deve durare poco. E infatti, di lì a poco, arriva la polizia e i finti operai se la danno a gambe levate. E come ci racconta lo scrittore e regista Rohan Johnson, quella torre lì, di crollare, non ne ha proprio l'intenzione.
Per parlare di Pisa credo si debba cominciare dal suo simbolo più riconoscibile, che è quella torre che la rende così famosa. Altrimenti Pisa sarebbe per il resto del mondo pressoché sconosciuta e per il resto d'Italia una piccola città universitaria con un grande ateneo, delle prestigiose università e degli importanti centri di ricerca. Ma di questo ne parleremo dopo. Fondamentalmente è questa piazza mozzafiato che è la piazza dei miracoli che la fa conoscere e riconoscere. Una sorta di mare verde dove sono incastonati questi monumenti completamente bianchi che quindi in qualche modo possiedono la loro modernità. Cioè è proprio invecchiata benissimo questa piazza, perché avendo gli elementi così minimal potrebbe quasi sembrare un'installazione di arte contemporanea. E poi dentro questa piazza c'è un elemento che si distingue specifico, che è la torre pendente, anzi proprio storta. E dopo un periodo di pudore che ho avuto per la paura dello stereotipo della torre associata a Pisa, ho provato invece a raccontare questa unicità e questa sua presa e influenza psicologica profonda, molto più profonda di quanto sembri, sulla città e sui suoi cittadini, o così mi piace pensare. Di solito la torre si dà per scontata, come tutti i monumenti delle città in cui si vive, visti quasi come un intralcio. Quando sono andato a abitare a Roma, per dire, sono arrivato nella capitale ancora con uno sguardo fresco E dall'esterno mi sono accorto, mentre andavo in motorino in giro per la città, che il Colosseo per i romani è prima di tutto una grande rotatoria che fa scorrere il traffico, poi ogni tanto anche loro lo andranno a vedere, come il Pisano sulla Torre di Pisa, no? Paradossalmente, proprio perché ce l'hai sempre lì a portata, dici vabbè, ma poi tanto ci salirò e magari lo fai più tardi di tante altre persone, turisti che vengono lì in città e salgono sulla torre, e quando vanno a Roma entrano nel Colosseo. Pisa poi è proprio riuscita a recludere il turista nella zona della torre, cioè lo fa arrivare in autobus da quella parte della città e come un gregge di pecore lo porta lì a vedere la torre e poi lo rimanda via, attento che non entri dentro il centro della città. Ci sono dei momenti però nella vita in cui per un attimo ti fermi davanti a quel monumento che hai avuto sempre così a portata di mano e che hai dato appunto per scontato, no? Magari sono dei giorni speciali, e a me è capitato quando è nato mio primo figlio Jacopo, che ha avuto un problema alla nascita, era a terapia subintensiva e l'ospedale Santa Chiara è proprio lì attaccato alla Piazza dei Miracoli, e quindi io per tornare a casa passavo con la bicicletta davanti alla torre, e sono in quei momenti, no, in cui la vedi in un modo diverso, ecco, c'è un'eccezionalità che ti fanno fermare lì davanti e pensare a una cosa nuova. E quindi ho scritto questo in un libro, L'Ananeide, che ho pubblicato per Mondadori. E quindi con la bicicletta passavo davanti alla piazza vuota di notte, a volte con una lieve bruma che la rendeva ancora più magica, quel gioco di bianco del marmo e verde del prato come un mare attorno. E ogni volta in quel silenzio venivo sopraffatto dal simbolo di questa torre storta. È un simbolo davvero potente, singolare, che messo di fronte a qualunque essere umano crea un cortocircuito del pensiero. Per dire, del nostro campanile ne ha scritto perfino Einstein. La Torre di Pisa è un bel simbolo dell'impossibilità degli esseri umani di prevedere le implicazioni sociali delle loro opere. L'artista non previde che la debolezza delle fondamenta avrebbe prodotto l'inclinazione della torre e che questo avrebbe attirato l'attenzione di tutta l'umanità. Ciò non è forse vero anche per le creazioni più astratte dell'uomo, nel senso che le loro effettive conseguenze sociali corrispondono solo in minima parte alle intenzioni del creatore. Così scrive Einstein. Ma pensate che valore simbolico ha per un pisano che ne ha fatto la sua bandiera, simbolo che ne sente la sua presenza tutti i giorni dell'anno. Ed è il simbolo del fatto che a volte di fronte all'errore, allo sbaglio, bisogna perseverare, non aver paura della debolezza, della perversione della regola, della follia. Infatti i pisani migliori, o per essere più precisi, più interessanti, sono quelli più storti, fuori dalla norma, che non hanno avuto paura di essere strani o eretici. A partire dal patrono di Pisa, San Ranieri, che era un manigoldo, un ladro, che poi si è convertito, passando per Galileo, che lo si pensa sempre come un grande, serioso scienziato, ma in realtà era un attaccabrighe, un alcolizzato, un fornicatore, e che ha basato poi tutto il suo studio sul presupposto dell'andare contro un'autorità costituita, prima ancora della Chiesa, contro Aristotele, che era la Bibbia degli scienziati, no? Da 2000 anni, e che non si poteva contraddire in alcun modo. E poi arriviamo fino al piccolo, ai giorni oggi, degli amici miei pisani più balordi, no? Penso a Gipi, al fumettista Gipi, agli Zen Circus, al cantautore Francesco Motta. Sono tutti cresciuti, tra l'altro, nel posto più malfamato è Marcio di Pisa. GP è di un'altra generazione, ma anche lui frequentava parte di quella gente che poi è arrivata in questo centro sociale che si chiamava Macchia Nera, in nomen omen tra l'altro, che stava vicino all'Arno, sulle piagge, non in centro, un po' ai margini della città. Tra l'altro davanti a un altro campanile storto, forse più della torre, quello di San Michele. Era un posto con intanto, vabbè, una densità di eroina, di tossici, di varia natura altissima. E poi era il rifugio di tutte le anime perse, di quelle che non riuscivano a integrarsi con la società. E mi ricordo che d'estate, quando i detenuti pisani uscivano dal carcere della città di Don Bosco, arrivavano al Macchia Nera. Era proprio un posto di reietti, una sorta di galeone dei pirati e dei disperati della città. E perfino il gruppo politico del Macchia Nera a un certo punto ha dovuto ammettere la sconfitta e andare in esilio in un altro posto. E tuttavia nel Macchia Nera, in questa Macchia Nera appunto, dove arrivavano tutti gli storti della città, dove si rifugiavano, dove in qualche modo si mescolavano, facevano amicizia, però poi c'era la parte più viva della città, di sicuro la più intensa, drammaturgica oserei dire, e in qualche modo creativa. E non a caso tutti gli esempi che ho citato sono usciti da una sorta di viaggio dell'eroe all'interno di questo posto, e che poi l'arte che hanno prodotto è comunque un'arte in qualche modo fuori dai canoni del mainstream tradizionale.
Nella testa di mio padre ci sta come un temporale, pochi lampi di genio nazional popolare, ci sta un canto di sirena, tipo un suono sempre uguale, niente a vedere con la musica, piuttosto col volare.
Quella del Macchia Nera era una Pisa che provava a uscire da un periodo di depressione. Pisa è stata uno dei centri della lotta studentesca e operaia nel 68 e negli anni 70. Lì è nata lotta continua, lì si sono formati politici che poi sono stati protagonisti della storia d'Italia. Dopo quel periodo è arrivato un riflusso, una depressione che si è unita poi a una pioggia di eroina che si è abbattuta sulla città. Ora le cose invece sono molto diverse. Io la trovo una città che in qualche modo è rinata, che è cambiata, sicuramente anche con difetti oltre che pregi, che però ha una caratteristica abbastanza incredibile nel panorama italiano. Pisa, dovete pensare, che è una città di 90.000 abitanti e ha un grande ateneo di 45.000 studenti. Ha le due università più prestigiose in Italia, la Scuola Normale Superiore e il Sant'Anna, che si occupa di ingegneria robotica, applicazione nella scienza. E non solo, e inoltre ha il CNR nazionale, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, e ospita anche l'esperimento premio Nobel per le onde gravitazionali Virgo. Ha uno degli ospedali migliori d'Italia, visto che lavora in combinazione col CNR e con l'università. Insomma, c'è una concentrazione di altissima di IQ generalizzato, diciamo, medio, no? È la città sicuramente con la più alta media di laureati per abitanti, e questa la renderebbe, oltre ad altre caratteristiche logistiche come avere un aeroporto internazionale, a poter essere una piccola Silicon Valley italiana. Non a caso ci sono comunque moltissime imprese informatiche. E tra l'altro la facoltà di informatica di Pisa, che è stata la prima d'Italia, è stata quella insieme al CNR che ha fatto la prima rete internet nel nostro paese, ma questo potenziale rimane molto sottodimensionato, e a questo credo per un paio di caratteristiche. Una, intanto, è un po' una sorta di campanilismo toscano, per cui non si riesce in realtà a creare una massa critica, una area metropolitana con Livorno e Lucca. E l'altra è la caratteristica del pisano, che ha innato, lo batte solo il livornese, di una sorta di indolenza rispetto allo sforzo. Cioè, se tu vai al pisano a dirgli guarda che se ti impegni, se ce la metti tutta, se ti sbatti, guarda che, cioè, potresti vincere il Nobel, puoi fare un sacco di soldi, ma il pisano risponde: ho capito, ma mi devo sforzare. Cioè, che, quindi l'approccio è di una vita calma, senza noie. Infatti il pisano non ne vuole di noie, quando vede qualcosa di grosso dice è un lavorone, che è questa caratteristica principale che ne è il suo limite, e allo stesso tempo, anche se la si guarda da una certa con grande magnanimità e simpatia, è anche in qualche modo un approccio forse zen o tao all'esistenza.
Ti sei tolta le scarpe e ti sei messa a ballare. Sai sognare per gioco e sei bella davvero. Quelle scarpe giganti, un nodo alla gola, ti guardano tutti, ma sei bella davvero.
Questa caratteristica di un buon vivere, di una qualità della vita alta, di una comodità, è comunque un richiamo. Non conosco pisano che è andato via che non sia o tornato o che comunque in cuor suo non abbia il progetto e la speranza di tornare a vivere a Pisa a un certo punto. Gli unici che forse ne soffrono sono quelli che non sono mai andati via. Ma anche noi, cioè io, che poi tra l'altro non ho alcun sangue pisano, perché mio babbo è di Londra e mia mamma è di Matera, e tuttavia mi ricordo che fin dall'adolescenza a un certo punto dicevo: Daddy, grazie che siamo venuti a vivere qua, perché poi è stata una scelta principalmente sua, che avrebbe potuto scegliere comunque di prendere una cattedra a Firenze, a Siena, e invece ha scelto Pisa, certo sempre in Toscana, ma da buon inglese la tradizione è quella. Ecco, dicevo, quando è nato mio figlio Jacopo, abbiamo intanto pensato di farlo nascere a Pisa, anche perché ovviamente conoscevamo persone nell'ospedale, ma poi dopo un po' ci siamo convinti che il posto migliore dove farlo crescere era comunque la nostra città, più accogliente, più comoda, più civile, meno violenta. E questa sua accoglienza è anche il suo lato un po' truffaldino di essere ancora una palude, no? Una sorta di sabbie mobili.
We'll be right back.
E qui torniamo alla metafora da cui siamo partiti, perché secondo me dobbiamo guardare per un'ultima volta a Torre di Pisa non per come è adesso, ma per come sia stata costruita. La Torre di Pisa non l'hanno fatta tutta e poi si è storta, ma appena fatti, appena costruiti i primi due anelli, il terreno è ceduto. Appunto perché Pisa al tempo va immaginata più come una Venezia che non come la città che è adesso. Una città con delle isole in mezzo a una laguna, l'Arno sfociava molto vicino e poi piano piano ha spostato dai, con i detriti eccetera la foce a Maria di Pisa, quindi qualche chilometro più in là, ma era una città appunto piena di canali. Io tra l'altro ho vissuto tutta la mia infanzia e adolescenza nella casa dei miei genitori, che è vicino a Piazza delle Gondole, che altro non era che un parcheggio di gondole da cui si diramavano diversi canali che andavano nei punti di commercio. E quindi questo terreno lo dovete immaginare molto instabile. Quindi appena iniziata la torre, questa si inclinò e si fermarono, in effetti, si fermarono, e probabilmente in qualsiasi altra situazione e contesto si sarebbero fermati e stop. Anche perché mi immagino questo dialogo ipotetico con la Santa Sede a Roma, che diceva: ragazzi, cioè non si può innalzare un monumento a Dio storto e pendente, quindi cioè ripartiamo, non facciamolo, cambiamo zona. Invece, nonostante questo, dopo un po' hanno continuato ad innalzarla, e questa secondo me è la grande metafora che anche i pisani si scordano e dobbiamo ogni tanto invece rammentarci, che a volte se hai un errore, uno sbaglio, qualcosa fuori dalla norma, se hai il coraggio di andare fino in fondo, forse creerai veramente qualcosa di unico e inimitabile.
Cade la mela dal melo, la pera dal pero è costretta a cascare. Cade la pioggia dal cielo, cadono gli uomini in mare. Ieri un magnifico vaso mi cadde sul naso dal decimo piano, e con un dolce sorriso mi misi allora a cantare. Viva la Torre di Pisa, che pende, ma sempre sta su.
Quindi se arrivate a Pisa sappiate che non c'è solo la Piazza dei Miracoli, c'è Piazza dei Cavalieri, Palazzo Blu, e ora questa chicca di questo camminamento sulle mura rinascimentali lungo tra l'altro chilometri da cui si vede insomma tutta Pisa, e tra l'altro si arriva anche a Piazza delle Gondole a questo punto. Però suggerisco comunque di tornarci, immagino sarete già stati lì nella piazza davanti alla torre, e ripensarla nel momento in cui l'hanno costruita e sono andati avanti nonostante questo errore iniziale.
Se tu verrai con me, Maria Luisa, la guarderai e poi esclamerai:
mamma mia, che effetto mi fa!
Sì. Viva la Torre di Pisa, che pende, mai non cadrà.
Una città e il suo totem, la Torre di Pisa, e le parole dello scrittore e regista Rohan Johnson. Se desiderate riascoltare questa o altre grandi o piccole città del mondo in lingua italiana, basta digitare poche semplici parole. Le città invisibili, RSI, Rete 2. È bello sapervi all'ascolto. Da parte mia, Daniel Bilenco al microfono, è tutto. State bene.